Ragazzi, stiamo arrivando. Mettetevi comodi, Parmateneo è qui.
Qui Parmateneo, settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.
E bentornati per un'altra puntata di Qui Parmateneo. Come Andrew.
Ciao a tutti.
Francesca Matta.
Ciao ragazzi.
Luca Mautone.
Ciao.
La Silvia Stentella, che è qui, vabbè, lontana dai microfoni, detta Stent, in prestito dall'altra squadra della redazione di Qui Parmateneo. E Felicia alla regia.
Ciao a tutti.
Presentiamo invece il nostro ospite, che è Giovanni Perini.
Ciao a tutti.
E che è venuto oggi appunto per presentare il nostro argomento. Lui fa parte del, uno specializzando in veterinaria ed è referente per Parma per l'Associazione Italia Unita per la Scienza, che si occupa appunto di difendere la medicina tradizionale e diffondere la corretta informazione in campo medico, giusto?
Sì.
Vuole dirci qualcosa su questa associazione?
Oggi ci occupiamo un po' di scienza a 360 gradi, non solo del settore biomedico. E l'associazione è in breve è composta da volontari, siamo quasi tutti studenti, specializzandi, dottorandi. Facciamo divulgazione scientifica, cerchiamo di riallacciare il legame tra l'ambiente accademico e la cosiddetta gente comune.
Quindi Andrew, invece presentiamo gli argomenti, quindi ci parleremo appunto di vaccini.
Certo, gli argomenti oggi sono i vaccini, magari estendendoci anche alle cosiddette medicine alternative, e poi affronteremo anche il referendum del 4 dicembre, di domenica scorsa, con un occhio particolare su Parma.
Ma un attimo Andrew, perché c'è un'interferenza e aspetta, sento qualcosa.
Anch'io.
Mandiamo direttamente la linea in collegamento al nostro
edizione
inviato.
Edizione straordinaria, extra straordinaria. Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?
Non c'è più la mia amorosa, è solo più leggera.
per colpa di chi? Di Zucchero. Ma dalla regia ci hanno sgridato perché non abbiamo ricordato il numero WhatsApp. Andrew, dillo tu.
Ricordiamo subito, prima che Felicia ci sgridi di nuovo. 334-7540787. Scriveteci su WhatsApp e noi leggeremo i vostri messaggi in diretta.
E tra l'altro, novità da qualche giorno, la diretta Facebook, che potete seguire dalla pagina di Radio Revolution. Ma adesso, tornando appunto al nostro argomento, il referendum. Lei, Giovanni, è andato a votare?
Io sì, ho votato.
Bene, è bene farlo, ed è uno dei tanti appunto che ha votato, perché a quanto pare l'affluenza è stata moltissima. Infatti i dati parlano soprattutto di, per esempio, Parma città, ha avuto un'affluenza di votanti del 65,47%, e tra l'altro a Parma i risultati definitivi del sì equivalgono al 50,3%, mentre no al 49,7%,
in controtendenza con gran parte del resto del paese.
Esatto, e soprattutto anche nel parmense, perché per esempio il parmense c'è stato il 47,37% dei sì, mentre il 52,63% dei no.
Comunque abbastanza equilibrato. Se i risultati fossero stati questi in tutta Italia, Renzi probabilmente sarebbe stato molto più felice, immagino.
Penso di sì, e sarebbe stato anche più felice Pagliari, perché per esempio in una sua dichiarazione c'è stato appunto, ha detto che si è soffermato soprattutto sull'affluenza, ovviamente. E ha detto: il paese ha scelto purtroppo di fermarsi, rilanciando l'immagine dell'immobilismo cui ci hanno condannato per quasi 20 anni. I vincitori di oggi, da Berlusconi a D'Alema, comunque è stata una vera festa della democrazia. Mentre invece Pizzarotti,
d'altro canto, si era espresso felice per il risultato, dicendo
in un tweet di
abbiamo perso troppi fogli su questa scrivania, non li troviamo più.
In un post di Facebook c'è stato appunto Pizzarotti che ha detto che l'Italia si cambia con responsabilità, serietà e soprattutto con unità. Ha vinto la democrazia e la partecipazione ed è una grande soddisfazione l'esito del voto. Quindi il no è per l'Italia e per la Costituzione. Però Andrea, tu puoi parlarci meglio di questo referendum, perché ti sei occupato dell'editoriale.
Ho fatto un editoriale per www.parmateneo.it, il nostro settimanale, dove trovate articoli anche probabilmente più interessanti del mio, per esempio l'intervista a Domenico Quirico e un articolo speciale sulle cartomanti a Parma. Comunque sì, sull'affluenza si può notare che è stata decisamente alta per un referendum. Ho controllato, col 68%, considerando solo l'Italia, è il referendum con la più alta affluenza dal 93. Quando ricordiamo i grossi problemi del referendum, questo non era il caso, ma c'è molta difficoltà a superare il quorum nel referendum di solito, quindi vuol dire che si fa fatica a portare un italiano su due a votare, quindi quasi il 70%, secondo me è un ottimo risultato, a prescindere di sostenere il sì o no.
Ma adesso invece ascoltiamo Elio e le storie tese, la terra dei cachi.
Simpatici italiani, la terra dei cachi è la terra dei cachi.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare. Abusiva.
Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donde truccate, il visagista delle dive
è truccatissimo.
Papaveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto.
Italia sì,
Italia no.
Sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando ratatatata. Se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, primario sì, primario dai, primario fantasma.
Io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no.
Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò: ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze, quanti problemi risolvi, ma un cuore grande così, Italia sì, Italia no, Italia gnam,
se famo tu spaghi,
Italia sob, Italia prot,
la terra dei cacchi, una pizza in compagnia,
una pizza da solo,
un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Italia è viva, Italia perfetta,
una pizza in compagnia, una pizza da solo, in totale molto pizzo,
ma l'Italia non ci sta, ma l'Italia non ci sta, ma l'Italia non ci sta.
Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
Sono veramente tutti. Ragazzi, io devo dirlo subito, sono commosso, veramente. Davvero, non pensavo ce l'avremmo mai fatta. Cioè, il sole è sorto e non siamo ancora morti. Siamo vivi, non sono arrivati gli alieni, non ci è invaso l'Europa, Trump non ci ha sganciato addosso la bomba atomica. Cioè, questo paese ha detto no alla riforma costituzionale e, cosa sorprendente, siamo ancora qui per raccontarlo. Nello scenario apocalittico che avevano dipinto, dovevano addirittura fallire 8 banche. E vi svelerò un segreto: in realtà stavano fallendo per davvero, ma le abbiamo salvate pagando con le fritture di pesce di De Luca. Che bello, ragazzi, non siete contenti? Abbiamo salvato la Costituzione e contemporaneamente abbiamo consegnato l'Italia nelle mani di Salvini, Di Maio, Brunetta e D'Alema. Praticamente sulla scheda elettorale avrebbero fatto prima scrivere: preferite mandare a prostituirsi la Costituzione o il paese? E noi, da brava gente legata alle tradizioni, abbiamo scelto il paese. Anche perché la Costituzione è l'unica cosa fatta bene che abbiamo. Non era il caso di rovinare pure quella, diciamocelo. Ad ogni modo, la giornata del 4 dicembre è stata accompagnata da tante polemiche. A seggi aperti, chiunque stesse seguendo le vicende un po' sui social network non avrà fatto a meno di notare la questione delle matite cancellabili. A sollevarla è stata niente di meno che il cantante Piero Pelù. Ora io, con tutto l'affetto possibile a Piero, direi: perché hai fatto questa cazzata? Non ti bastava esserti riunito all'ITFIBA? Comunque, i risultati di questa votazione hanno parlato chiaramente. Perfino il premier Matteo Renzi non ha potuto far altro che prenderne atto. Volevo tagliare le poltrone e invece la poltrona che salta è la mia, ha detto nel discorso tenuto subito dopo l'esito del referendum. Ecco, io spero che questa esperienza abbia fatto capire una cosa a Renzi. Caro Matteo, è il popolo che deve decidere quali poltrone togliere di mezzo, non tu! Infine, non so voi ragazzi, ma io un po' sono contento che si sia finalmente conclusa questa campagna elettorale. Non se ne poteva più, ci hanno tenuto in agitazione per mesi, ma ora possiamo dormire sonni tranquilli. Tanto la situazione è nelle mani di Mattarella.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo come Steve McQueen o come il grande Clint in fuga dai Cadraz.
Liberi tutti, liberi tutti, liberi.
Ed erano i Subsonica con Liberi Tutti e prima il copertone di Luca Mautone. Ci dà sempre grandi soddisfazioni Luca Mautone.
Bravo. Poi oggi l'ho visto particolarmente ispirato, devo dire.
No, sono gli italiani che ci hanno dato una grande soddisfazione.
Bene, bene.
Poca faziosità, poca, eh.
Pochina, pochina. Ma adesso invece passiamo a un argomento un po' più... Vabbè, non che il referendum non fosse serio, però un po' più serioso.
No, il referendum mica era serio.
Vabbè, basta.
Luca, va... Teli, microfono di Luca, via!
Non dovete offrirgli questi assist.
Assist. E invece passiamo appunto all'altro argomento che era quello sui vaccini. E partiamo appunto dalla notizia recentissima del decesso di una ragazza dell'Università di Milano che appunto il 29 novembre è morta a causa appunto un altro caso di meningite. E tra l'altro il primo caso nella stessa sede c'era stato a luglio, se non sbaglio. E adesso invece, dopo questo caso, c'è stata la prima seduta di vaccinazioni, si è attivati appunto per vaccinare quante più possibile persone, circa 140 persone a contatto, che sono state a contatto appunto con questa ragazza. Quindi giro la domanda al nostro ospite, che è appunto: esiste una prevenzione, diciamo, per la meningite, cioè un vaccino preventivo? E se sì, perché non è obbligatoria, visto che è così pericoloso?
Allora sì, per la meningite esiste un vaccino. Allora, la meningite è un termine un po' generico che indica un'infiammazione delle meningi, del cervello, per semplificare. E può essere dovuto a tante cause, ma le principali sono questo gruppo di batteri, il meningococco, che ha diverse sottospecie indicate con le lettere dell'alfabeto, ed esiste una vaccinazione per quasi tutti i ceppi di meningococco. L'obbligatorietà delle vaccinazioni è un argomento complesso, perché dipende molto dalla situazione in cui ci troviamo, dipende da quanto è diffusa la malattia, da quanto è pericolosa e dalle politiche vaccinali. Per il meningococco la vaccinazione esiste, ma non è obbligatoria, è consigliata, ma siccome le vaccinazioni sul meningococco sono molto recenti, di realizzazione per i ceppi più diffusi.
Da
come
quando, per esempio?
Di preciso non so dire, però parliamo di qualche anno.
Una
credo
decina.
Addirittura anche meno. Meno per i ceppi più certo. rappresentati. Addirittura per il meningococco B credo sia proprio di questi mesi l'ingresso sul mercato di un vaccino efficace. E quindi l'obbligatorietà non c'era. Ma soprattutto non era nota, non era diffusa nella popolazione, nelle persone, la consapevolezza di quanto potesse essere pericolosa
la meningite. Ma appunto sull'obbligatorietà dei vaccini non si capisce bene perché certi siano obbligatori, che ricordiamo che gli obbligatori sono poliomielite, difterite, tetano, epatite B. Altri sono solo raccomandati, altri bisogna fare il richiamo, altri no. Quello dell'influenza noto perso dovuto rifare ogni anno. Quindi perché tutte queste differenze?
Allora, come appunto già accennato, dipende dalla malattia che dobbiamo affrontare, dalle possibilità anche che ci offre il vaccino. Perché se il vaccino è molto efficace nel coprire la malattia, e soprattutto se questo vaccino ci offre la possibilità, come nel caso della poliomielite, di eradicare la malattia, cioè di estinguere davvero il vaccino, allora ha senso passare a un'ottica non più individuale della protezione del singolo individuo che si vaccina perché non vuole avere la malattia lui, come nel caso del tetano, ma si passa a un'ottica addirittura sovranazionale, addirittura mondiale, di poter estinguere una malattia e quindi liberarci dalla malattia e contemporaneamente anche dalla necessità di vaccinare. Quello che è stato fatto con il vaiolo, ad esempio, è che se siamo fortunati nel giro di pochi anni vedremo con la stessa poliomielite, con l'estinzione dell'agente patogeno. Allora, in questi casi, per coordinare un'iniziativa a livello mondiale, ha senso introdurre delle obbligatorietà. Per altre malattie per le quali l'estinzione, l'eradicazione magari non è possibile, anche perché magari il vaccino non è troppo efficace, non è abbastanza efficace da consentire l'eradicazione, allora si lascia alla sensibilità dell'individuo proteggersi o meno, soprattutto si lascia alla sensibilità dei medici di base, dei pediatri, di consigliare le famiglie, di consigliare i pazienti se nella loro situazione è necessario o meno
Esatto, e partendo proprio all'origine, cioè data la disinformazione che c'è sul vaccino in generale, ci può spiegare cosa sono esattamente i vaccini?
Allora, io ho trovato una bellissima definizione di vaccino tempo fa, che l'ha citata anche il nostro professore di, all'università, il nostro professore di malattie infettive. Non ho trovato però l'autore di questa citazione, che dice che il vaccino è un trucco per far credere al sistema immunitario di essere sotto attacco e spingerlo a reagire di conseguenza. Quindi io faccio credere al sistema immunitario della persona che sta arrivando una malattia, un agente patogeno, e il sistema immunitario parte con tutte quelle misure, tutte quelle reazioni biochimiche necessarie a memorizzare, a imparare a difendersi dalla malattia, a memorizzare questa malattia. Così la prossima volta che la incontrerà, e magari la incontrerà per davvero, la riconoscerà subito, reagirà molto più in fretta e reagirà in modo molto più preciso ed efficace. E quindi rimaniamo immuni dalla malattia, o almeno quasi immuni. Un altro equivoco è quello anche proprio di considerare il vaccino come qualcosa che ci rende completamente immuni oppure no. Il vaccino ci rende resistenti a una malattia, perché il vaccino si appoggia sul nostro sistema immunitario.
Ma in pratica è come averla presa per davvero una volta senza gli effetti negativi.
Esatto, è come averla presa senza avere gli effetti negativi. È proprio così.
E cosa si intende invece per immunità di gregge?
Questo dell'immunità di gregge è un fenomeno particolare che è stato evidenziato, è stato visto fin dagli albori della vaccinazione stessa. Ora, dobbiamo metterci nei panni dell'agente infettivo, dell'agente del microbo, del virus, per capirlo bene. Il virus o il microbo di solito vive perché parassita la persona che fa ammalare. Se non trova più persone da fare ammalare, non trova più il posto dove vivere. Di solito poi dipende, ci sono batteri che possono vivere indipendentemente, come il tetano, indipendentemente dall'uomo, e quindi di questi non ce ne libereremo mai, quindi non ci sarà immunità di gregge in questi casi. Ma se un agente patogeno vive solo nell'uomo, rendendo tutte le persone immuni a quell'agente patogeno, il batterio non, o il virus non ha più dove vivere e quindi si estingue. Non solo si estingue, ma non circola più. Quindi se in mezzo a tante persone che sono tutte immuni c'è qualche persona che non lo è, perché non ha potuto vaccinarsi, perché è allergica, perché è anche immunodepressa, ha delle malattie, sta facendo delle cure con il cortisone,
se altri hanno il virus,
il sistema immunitario
verrà colpita,
non ce la fa, non può prendere la malattia da nessuno, perché attorno a lui non c'è nessuno che può avere la malattia e trasmetterla.
Ok, intanto con l'intervista con Giovanni torniamo dopo. Adesso invece MGMT Kids. You were a child, crawling on your knees, started, making mama so proud. Your voice is too loud. We like to watch. E rientriamo in studio, sempre con il nostro ospite Giovanni Perini, lo ricordiamo per chi si è appena connesso, collegato. E invito invece adesso il nostro ospite ad ascoltare il Vox Populi che abbiamo, che il giornale Parmateneo appunto ha
www.parmateneo.it, facciamoci un po' di pubblicità.
Quindi ascolti e poi lo commentiamo insieme.
Molto bene.
È importante vaccinare i propri figli?
È importante perché non sai se hanno delle patologie che possono dare dei problemi senza il vaccino, e poi è importante per la società perché può esserci un compagno di classe che appunto può essere più debole a livello fisico e quindi prendere una malattia tipo il morbillo può essere anche letale.
La responsabilità quindi della regione o del genitore?
La responsabilità del genitore, assolutamente.
Non vaccinare significa potenzialmente fare del male alle altre persone con cui viviamo intorno. Io penso che ci sia un problema di sanità pubblica che superi gli interessi dei genitori.
Cioè, non mi ritengo molto d'accordo. La scelta data dal genitore. Io infatti la mia bambina non l'ho vaccinata. Io sono d'accordo che se ci dovesse essere un'epidemia andrei a vaccinarla. Quindi sarei più d'accordo a fare semmai una vaccinazione con ceppi singoli anche un po' più avanti con l'età.
Sono favorevole alle vaccinazioni pediatriche, sicuramente quelle obbligatorie ed eventualmente anche la possibilità di valutare le altre. Ho due figli, sono entrambi vaccinati.
È favorevole ai vaccini ai bambini dai 0 ai 3 anni?
Sì, sono d'accordo io, perché ogni genitore dovrebbe avere la responsabilità dei propri figli per evitare delle malattie. Sì, i bambini crescono più sani.
La responsabilità della regione quindi o dei genitori?
Anche dei genitori, soprattutto, perché se i bambini non vengono vaccinati e poi succede che c'hanno delle malattie, non è della regione c'è la responsabilità.
Penso che si debba avere un senso di responsabilità nei confronti di tutta la comunità, per cui ritengo che in questo caso l'obbligo sia doveroso, è indispensabile, perché tutela la salute di tutti i cittadini.
Quindi Giovanni, abbiamo sentito che molti genitori sono assolutamente d'accordo nel vaccinare i bambini, mentre altri contrari. Cos'è che temono secondo lei di questi vaccini?
Allora, le ragioni per cui si rifiuta di vaccinare in realtà sono veramente molte. Una cosa veloce che mi ha colpito è che tanti non ritengono che ci sia una responsabilità pubblica in questo. In realtà c'è, perché proprio nel caso di Milano le ragazze morte non sono persone che avevano rifiutato la vaccinazione per ragioni ideologiche, sono persone alle quali non era stata data l'occasione di vaccinarsi, neanche l'occasione di capire perché il vaccino fosse importante. Mm-hmm. Ecco, su questo devono intervenire le istituzioni.
Quindi una sensibilizzazione da parte
ci vuole un rigore nello stabilire i piani vaccinali. Mm-hmm. Bisogna anche mettere le famiglie nelle condizioni di poter accedere alle vaccinazioni in modo pratico. Se bisogna prendere mezza giornata di fieghe per far vaccinare il figlio, questo è un ostacolo. E quindi è un ostacolo che porta le famiglie a rinviare. Ed è proprio questo rinviare, che poi si rinvia sempre di più, su cui si innestano poi delle razionalizzazioni, dei meccanismi di pseudo-razionalizzazione posteriori, che sfociano, che danno anche l'appoggio a dei veri e propri movimenti di opposizione ai vaccini. Quello che fa paura è un po' anche legato al fatto che la medicina oggi, l'ambiente medico, viene visto come un ambiente abbastanza freddo, un ambiente che viene subito anziché essere coinvolti. Quindi si subisce la vaccinazione, si porta il bambino a far vaccinare o si va a far vaccinare, così come si subisce un intervento chirurgico, così come si subisce una terapia.
È proprio l'ambiente ospedaliero forse che è percepito in maniera così ostica quasi?
Sì, un po' l'ambiente medico in toto, sì. Visto come qualcosa dove si va lì e gli altri fanno e io sto lì e basta, sono il paziente per antonomasia. Ed è poi anche su questo che si innestano le medicine alternative. Proprio su questa visione molto fredda della medicina convenzionale.
Ma parlando di controindicazioni, uno dei maggiori slogan del movimento antivaccini è la famosa correlazione fra vaccini e autismo, che è diffusa a livello internazionale e ha trovato anche addirittura sentenze a magistratura favorevoli. Lei cosa ci può dire?
Allora, questa della famosa correlazione con l'autismo è palesemente una frode scientifica. Una riconosciuta frode scientifica, un ex medico inglese sponsorizzato da un gruppo di avvocati specializzati in cause di risarcimento per i danni da vaccinazione, ha costruito dei dati, tra l'altro raccogliendo dati anche senza rispettare minimamente un minimo di etica nella raccolta stessa dei dati, ha costruito dei dati mezzi falsi per dimostrare una cosa che non c'era. Questo poi aveva anche brevettato dei vaccini separati da vendere al posto del vaccino unico MPR. Era proprio una frode costruita a tavolino per guadagnare. Solo che questo ha assunto poi l'aura di verità scientifica e ancora oggi viene portata avanti. Non dimentichiamoci che proprio in questi mesi il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato personalmente proprio questo ex medico. E il neo presidente degli Stati Uniti è scettico sui vaccini, la sua posizione è poco chiara. Quindi è una frode che va avanti.
Esatto, e a proposito di questa frode e soprattutto riguardo ai guadagni, c'è nell'opinione comune, c'è l'ipotesi che i vaccini siano un complotto delle case farmaceutiche per il solito tornaconto economico. Quindi, cioè, lei cosa ne pensa?
Appunto, eccolo, anche questa è una situazione abbastanza paradossale, perché a una compagnia farmaceutica conviene vendere le medicine per curare una malattia. Il vaccino di solito costa pochi euro in sé. E se poi mettiamo sul piatto della bilancia anche la possibilità di far scomparire una malattia, insomma, il massimo interesse di una compagnia farmaceutica sarebbe non produrre i vaccini. Infatti c'è stato anche un episodio divertente sulla pagina Facebook dell'UNICEF non molto tempo fa, dove questa cosa del complotto del guadagno è stata tirata fuori in uno dei commenti e il social media manager dell'UNICEF ha risposto no, assolutamente no. Noi di UNICEF, una delle nostre difficoltà più grandi che abbiamo noi come UNICEF è quella di convincere le case farmaceutiche a produrci i vaccini. Li paghiamo anche noi, li pagano associazioni anche
internazionali, quindi
sono internazionali,
anche
Bill e Melinda Gates Foundation in particolare per il Rotary Club in particolare per l'eradicazione della poliomielite. E anche così si fa fatica a convincere le compagnie farmaceutiche a produrre i vaccini, perché il margine di guadagno è talmente ridotto che l'iniziativa privata sulla vaccinazione fa davvero fatica a intervenire.
Dire le case farmaceutiche guadagnano quei vaccini, è come se i ristoranti preferissero darti qualcosa che non ti fa più mangiare tutta la vita che continuare a darti tutto il giorno.
Esatto,
tutti i giorni.
Sì.
Ma ci è arrivato un messaggio su WhatsApp, che ricordiamo il numero 334-7540787.
Il computer è andato in stand-by.
Lui è andato in stand-by esattamente
come dovevamo
Andrea leggerlo.
Anche Andrea stand-by.
Ma ormai il numero lo sappiamo a memoria.
Comunque.
Quindi.
È arrivato un messaggio che non le per Giovanni. Non le sembra un paradosso che l'epoca in cui si è più scettici nei confronti dei vaccini sia la stessa in cui si utilizzano i farmaci in modo più sconsiderato, che allarmi del genere arrivano anche dall'OMS, per dire.
Sì, è un po' una contraddizione questa. Da una parte abusiamo di tanti farmaci, gli antibiotici in primis, e dall'altra abbiamo paura di interventi molto meno invasivi come quello della vaccinazione. Questo è legato a uno degli aspetti cognitivi su cui si innestano poi le medicine alternative. Come ho ricordato prima, nella medicina tradizionale è vista come qualcosa di passivo. Io entro in ambulatorio, entro in un ospedale e mi fanno delle cose. Caratteristiche poi di tutte queste alternative alla medicina tradizionale è quella di coinvolgermi nell'azione. Quindi il fatto che io possa andare in farmacia a comprare un antibiotico mi rende parte attiva nella mia terapia e quindi mi spinge ad abusarne, a prendere un antibiotico per un'influenza. E l'influenza è dovuta a un virus, l'antibiotico non gli fa nulla al virus.
Quasi l'antibiotico per certi è una specie di medicina universale. Sto male per qualsiasi motivo, prendo l'antibiotico.
Sì, esatto, l'antibiotico o l'antinfiammatorio, l'antipiretico, la panacea per tutti i mali, la pillola, perché uno diventa parte attiva nella propria terapia.
E a proposito, appunto, lei ha citato le medicine alternative. Ecco, lei fa parte di un'associazione che cerca di difendere la medicina tradizionale, comunque di cercare di fare una certa informazione, insomma. E facendo appunto qualche ricerca con Andre per la puntata, ci siamo resi conto che la medicina alternativa come acupuntura, omeopatia, comunque ci sono delle statistiche che dicono che ne fanno quasi abuso, tra virgolette. Ci sono molte persone che usufruiscono di queste terapie. E cosa può dirci appunto al riguardo?
Sì, allora le statistiche sono abbastanza complesse, le statistiche sull'uso delle terapie alternative. Perché bisogna intanto guardare chi ne ha fatto uso almeno una volta nella vita, e questo ha delle percentuali enormi, e chi invece ne fa un uso sistematico, che è una percentuale molto più bassa. Addirittura per l'omeopatia negli ultimi anni c'è un grosso calo, documentato molto bene in Inghilterra, ma anche in Italia, un calo dei fatturati. Quasi tutti l'abbiamo usata, pochi continuano ad usarla. Però appunto, come dicevo, è quello che ci offre la medicina alternativa, ci offre, quando ci si avvicina a un percorso terapeutico alternativo, si trova anzitutto una persona che ci ascolta, a differenza del medico di base che ha 25 pazienti che aspettano in sala d'attesa e quindi deve fare in fretta per forza. Poi ci troviamo di fronte a una persona che ci offre una visione del mondo molto più piacevole. In molti casi, soprattutto le versioni più pericolose di queste terapie alternative, ci offrono la possibilità di guarire da quasi qualsiasi cosa attivamente, con un'azione attiva nostra, quindi ci restituiscono il controllo della nostra malattia. Questo è molto importante per ridurre l'ansia, almeno credere di avere il controllo della propria vita e della nostra malattia, e ci dà una visione del mondo più piacevole, ci dice: no, la malattia che hai si può curare, basta che fai questo, questo e quest'altro.
Ma questo potrebbe essere anche imputabile alla sfiducia che i pazienti hanno, che abbiamo, diciamo, verso la medicina tradizionale.
Cioè, sì,
non vediamo risultati da quel punto di vista, allora proviamole tutte, apriamoci anche a metodi non convenzionali.
Sì, 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 sicuramente l'ambiente freddo e sterile favorisce la ricerca di un'alternativa. Essere messi di fronte alla dura realtà di una malattia che ha delle percentuali di guarigione basse favorisce la possibilità
il ricorso a medicina alternativa,
favorisce questa direzione.
Come diceva di attività, mi è venuta in mente soprattutto la famigerata, potremmo dire, nuova medicina germanica, che è tutto in carico al paziente. Se tu hai un cancro è perché psicologicamente stai male, quindi lo curiamo con la psicoterapia. Quindi vorrei ricordare che no, non è vero, il cancro non si cura con la psicoterapia, e c'è gente che muore seguendo questa nuova medicina germanica.
Però prima di, magari aspettiamo la risposta, prima ascoltiamo The Killers, Human. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could.
Fritto Misto, la rubrica di spettacolo più curiosa che ci sia, con la Stand a tenervi compagnia.
Allora, Stent, cos'è che hai preparato per questa sera?
Ciao a tutti. Allora, questa sera ho scelto di parlarvi di Patch Adams.
Ah, un film che conosciamo tutti. Lei, Giovanni, l'ha visto Patch Adams?
Sì, l'ho visto. Un po' di tempo fa, ma è passato un po' di tempo, ma l'ho visto.
Sì. Sì, anche perché è un film datato. A quanto risale?
Sì, risale al 1998.
Ah, beh.
Ed è un film che ha come protagonista Robin Williams, mm-hmm, nei panni di Hunter Patch, mm-hmm, Adams, che è uno studente di medicina,
sì,
che nel suo percorso di studi praticamente inizia a sperimentare questa nuova, definiamola, terapia,
mm-hmm,
che inizialmente viene chiamata risoterapia,
okay,
che poi diventerà, cioè verrà riconosciuta a tutti gli effetti e diventerà quella che noi chiamiamo oggi clown terapia. Esatto. E è un film basato sull'autobiografia di Hunter Adams.
Quindi il vero dottore.
Il vero dottore.
Studente,
sì.
Dottore.
Sì, 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 che poi è diventato un dottore a tutti gli effetti. E praticamente, diciamo, ho scelto questo film proprio perché appunto la clown terapia è stata riconosciuta relativamente, insomma, mm-hmm, sono circa 20 anni se non sbaglio. E i fatti, diciamo, interessanti riguardanti questa pellicola sono che all'inizio del film, mm, c'è un omaggio all'Italia.
Ah.
Infatti Patch cita la prima terzina della Divina Commedia, mm, accomunando se stesso a Dante nello smarrire la diritta via. E una delle cose interessanti è che nel film ci sono questi bambini malati di cancro. E sono realmente malati di cancro. Infatti il produttore ha lavorato nella fondazione Make-A-Wish, mm-hmm, che si occupa appunto di malati oncologici in età pediatrica.
E invece dalla critica come è stato accolto questo film, lo sai?
Allora, il film non è stato accolto bene dalla critica, mm-hmm, è stato bocciato su tutti i fronti, anche dallo stesso Hunter Adams, mm-hmm, che l'ha bocciato perché ha detto che ha semplificato moltissimo quello che è stato il suo lavoro. Però da un punto di vista di successo di pubblico è stato, insomma, uno dei film più amati di tutti i tempi.
Vabbè, diciamo perché c'era anche la firma di Robin Williams.
Beh, come tutti i film di Robin Williams, esatto, negli anni 90, lui poteva vestirsi da donnone, ricordo.
Esatto.
Ed era successo. Capite tutti a cosa mi riferisco.
Esatto.
È vero. E una delle critiche che è stata mossa a Robin Williams è stato il fatto di aver guadagnato 21 milioni di dollari per questa pellicola e non aver versato neanche un centesimo in beneficenza.
Infatti, se non sbaglio, questo facendo sempre delle ricerche random, è stato detto dallo stesso Patch Adams durante un'intervista a Repubblica, mentre era in visita all'Università di Roma 3, e dove appunto disse che Williams, per fare me anche in modo contestabile, ha guadagnato 21 milioni di dollari e se fosse stato un po' più simile al vero me, quei soldi li avrebbe donati all'ospedale che tentiamo di costruire da 40 anni.
Esatto, solo che nel 1971 in realtà, diciamo, Hunter Adams aveva fondato questo, mm-hmm, istituto, il Jason Date Institute,
mm-hmm,
e sono quindi dal 71 che lui insieme a vari gruppi di volontari vanno in giro per il mondo, mm-hmm, a portare la clown terapia agli orfani e agli ammalati, sia in età pediatrica che comunque tra gli adulti e anche nei reparti di geriatria. Quindi diciamo che sì, per carità, la critica ci sta, però alla fine credo, insomma, che il vero Hunter Adams abbia raggiunto il suo obiettivo.
Penso di sì. Anche bene, a quanto
pare. Molto bene.
Però il nostro ospite prima ci stava dicendo che voleva dire delle cose fondamentali.
Ma scusa se lo interrompo, ma riferito al film, vuoi far notare appunto come è una prova, sia il film sia la, mm-hmm, storia del vero Hunter Adams, che la medicina cosiddetta ufficiale non è chiusa, non è composta solo da medici che ti fa l'iniezione. Questi si vestono da clown, hanno a far ridere nei reparti ospedalieri, pienamente accolti, accettati e riconosciuti dalla medicina ufficiale.
Sì, beh, certo.
Sì, sì, infatti una delle definizioni di medicina ufficiale è banalmente la medicina che funziona. E qualsiasi cosa abbia degli effetti positivi va bene. La difficoltà sta nel fatto che tutte queste iniziative hanno bisogno di risorse.
Mm-hmm.
E le risorse spesso non ci sono e quindi ci si trova di fronte a una situazione di disagio. È proprio un esempio di come una medicina alternativa possa attrarre una persona perché la toglie, anche se sono illusoriamente, da questa situazione di disagio, abbiamo l'esperienza di una blogger australiana nota come Wellness Warrior. Questa giovanissima ragazza all'età di 22 anni le fu diagnosticato un tumore, un sarcoma, che è un tumore molto veloce a progredire, ma che se preso in tempo è curabile, ha delle probabilità di
guarigione
al 50%. Dopo un primo intervento di chemioterapia, le era stata prospettata l'amputazione del braccio per eliminare il tumore. Questo è stato probabilmente
lo spartiacque
che l'ha spinta a rifiutare. Lei aveva anche davanti la possibilità di una carriera di fotomodella, non ha accettato questa possibilità di dover amputare il braccio, e quindi si è rivolta a una narrazione, a un'alternativa che le raccontavano di poter salvare il braccio, di poter curare il tumore con questa dieta detta terapia Gerson, basata su frullati vegetali, tutta una serie di cose anche molto impegnative, ma fatte direttamente dalla persona, quindi coinvolta direttamente nella terapia. E lei ha portato avanti questa sua terapia, l'ha promossa con il suo blog, facendo dei video, dicendo a tutti di stare bene, che la terapia funzionava, fino a quando, ottobre del 2015, non è morta per colpa di quel tumore, perché il tumore è andato avanti. Ma lei effettivamente stava bene per questa cosa. Ed è importante questo aspetto, anche se è uno star bene, tra virgolette, illusorio, come può essere quello che ci dà il clown, il medico clown, che non mi fa guarire dalla mia malattia in se stesso, ma mi fa stare bene. Questo è importantissimo, è fondamentale.
Fa prendere la morte, tra virgolette, come parte, cioè, della vita, una delle tante cose che
si fa affrontare ciò che ci resta da vivere in un modo diverso, sereno, in un modo un pochino più piacevole.
Però appunto ricordiamo che lo stare bene, il ridere, l'essere felici, non basta curare la malattia vera, il tumore vero, perché appunto quello è andato avanti, incurante della sua essere felice, l'ha uccisa.
Tra l'altro è un po' quello che è successo a Bebe Vio, no? Cioè lei era, mi sa, proprio per meningite.
Meningite, sì.
Ha perso
gli arti per quello.
Sì, sì, sì. Lei si è affidata alla medicina, quella che funziona,
e
appunto.
E lei ha scelto di continuare.
E sta avendo questa vita di successo, potremmo dire.
Ok. E ora i Radiohead.
Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Thank you.
A Posta per Matta, la newsletter di Qui per Mateneo per tutti gli studenti dell'Università di Parma che non leggono mai la mail. Vi terrò aggiornati sugli avvisi più importanti dell'università e gli eventi al top in città. Al via il nuovo festival musicale Tracks, contaminazioni culturali e sonore, organizzato dal Teatro Regio di Parma per dare spazio ad arte, musica e nuovi linguaggi. Ad aprire il programma il duo elettropop M+A con Red Letter Day, che si esibirà mercoledì 7 dicembre alle ore 21.30. I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare sul sito www.ticketone.it. Mercoledì 14 dicembre alle ore 10.30 Francesco Mutti, amministratore delegato dell'omonima azienda, incontrerà gli studenti di Parma per parlare di università e imprese per l'alimentare. L'incontro fa parte del progetto Food Project da Ateneo e si terrà al campus universitario Scienze e Tecnologie. Walter Mainetti, amministratore delegato di Sorgente Group, riceverà il titolo di professore ad honorem per finanza aziendale immobiliare. La cerimonia si terrà venerdì 16 dicembre alle ore 11 nell'Aula Magna dell'Università. Sono stati pubblicati i bandi per i premi di laurea e di studio Giovanna Melegari, rivolti ai laureati in giurisprudenza dell'Ateneo di Parma e dell'Emilia-Romagna. Per entrambi i premi, le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro il 22 dicembre 2016. Per ulteriori informazioni visita il sito www.unipr.it. Sono aperte le iscrizioni ai Language Placement Test per poter partecipare ai bandi di mobilità internazionale. Gli esami sono fissati per il 17 e 23 febbraio e il 1 marzo 2017.
E avete anche ascoltato le news di Francesca Matta. Grande la Matta come al solito, ci tiene sempre aggiornati. E noi ragazzi invece siamo arrivati alla fine della nostra puntata per la nostra squadra, diciamo. E prima di Natale, noi ci vedremo dopo. Noi salutiamo intanto il nostro ospite Giovanni Perini.
Un saluto a tutti quelli che ci hanno seguiti fino adesso.
Gentilissimo, un intervento davvero molto interessante. Ma leggiamo l'ultimo messaggio WhatsApp che ci è arrivato per Silvia. È sempre bello ascoltare la Stent, sei bravissima.
Però dillo Andrea che hai detto una battuta cattivissima
prima ho detto chi te l'ha scritto fra la mamma, la nonna, lo zia, ma ho controllato l'immagine da una ragazza giovane, quindi complimenti a un vero fan.
Un vero complimento, ringraziamo anzi Silvia perché
grazie Silvia, sì, è vero.
Ha partecipato con noi a questa puntata e tra l'altro noi ci rivediamo, ci risentiamo
dopo Natale. Natale. Nel 2017.
Noi ci risentiamo dopo Natale. Ma il prossimo martedì qui per Mateneo ritornerà
con
tutti gli
altri. Esatto, con l'altra squadra. E niente, per ora vi salutiamo e... Ciao mamma!
Vi salutiamo con questa. Ciao a tutti e grazie.
Ciao.
Ciao.
Ateneo. Settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.